Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E da Anna, santa giornata, Ave Maria.
Santa giornata. Sì, oggi poi si ricorda San Leonardo da Porto Maurizio che è quel santo che ha ideato la Via Crucis, è stato lui a fare la prima Via Crucis. Difatti, se si va all'Imperia, ecco, si vede quel colle dove c'è poi la Via Crucis fondata proprio da San Leonardo da Porto Maurizio. Bene, allora iniziamo con il segno di croce che mostra qual è la nostra fede e in chi crediamo e dobbiamo farlo come di dovere, ampio, lento, adorante. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, oh mio Signore, che io non abbia mai a separarmi da te con il peccato. E adesso facciamo l'atto di riparazione, che è un atto di amore verso Dio e verso il prossimo, che naturalmente dobbiamo riparare anche oltre i nostri peccati, quelli dei nostri fratelli. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo e spiritualmente nel nostro cuore, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Allora, domenica era la festa di Cristo Re, ma diciamo festeggiare Cristo Re e poi non farlo regnare nella nostra vita, ditemi voi come si fa a fare una solennità del genere, diciamo a celebrare una solennità del genere, se poi uno dice Cristo è Re. Anche mio, ma però io sono re di me stesso, per cui faccio quello che mi sento di fare, quello che ho voglia di fare, quello che mi pare giusto di fare, però non prendo ordini dal re, che è Gesù Cristo. Vedete, con un passaggio già uno dovrebbe dire vado a confessarmi, perché la festa di Cristo Re l'ho celebrata magari tante volte, però diciamo che in modo disonesto, perché è inutile che vada là a dire Signore, tu sei il mio re, ma io faccio quello che voglio. Però diciamo sono delle contraddizioni palesi, però è interessante perché sono grandi come grande Dio, però diciamo, nonostante siano così grandi, pare che non le veda nessuno o in pochi la vedano questa contraddizione. Cioè, io devo fare quello che che mi ordina il mio re, poiché io sono suo servo. E siccome lui dice, il mio regno non è di questo mondo, allora, fratello e sorella cara, che ascolti, ma tu in quale regno vuoi andare? In quello di Cristo Re? Naturalmente, per poi sentirsi dire vieni avanti, servo buono e fedele, questo è quanto spetta al servo buono e fedele che ha obbedito e ha fatto tutto quello che il re gli ha comandato. Allora gli dice vieni avanti, servo buono e fedele. Ma arrivi e ti dirà ma tu dove ti sei imboscato? Da dove vieni? Dove ti sei cacciato? Da quale caverna stai uscendo? Non t'ho mai visto, cioè, sì, io vedo tutto, so tutto, ma però, diciamo, nella mia vigna non t'ho mai visto lavorare. Hai adorato più il tuo io che il tuo Dio? Hai amato più te stesso che me? Hai amato più te stesso che i tuoi fratelli? Adesso dimmi cosa devo fare con te. E naturalmente lì non è che si possono fare discussioni. E allora dirai, Signore, hai ragione, cioè la ragione ce l'hai comunque, no? Non puoi che avere ragione. E allora dice adesso io come devo fare? Dove devo mandarti? Devo mandarti in carcere. Dove? Se va bene, ecco, vai in quel carcere lì che è il purgatorio e non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo, ecco, di tutto ciò che hai avuto, ti ho dato la vita, la salute, tutto quello che serviva, per cui ti davo comunque uno stipendio che tu non ti guadagnavi perché non hai fatto mai nulla per colui che ti ha donato tutte queste cose, no? Allora, vedete, questi sono discorsi seri, no? Perché altrimenti noi sentiamo di quei discorsi, diciamo sempre, come si dice, sono come i fuochi d'artificio che scoppiano, cioè senti discorsi che non finiscono più, che si ampliano e si dirigono verso tutte le direzioni meno quella di Dio. Allora, alla fine noi dobbiamo chiederci, sapete, il mese di novembre sta per finire e questo argomento se non lo trattiamo durante il mese di novembre, quando è che lo tratteremo? È praticamente sono le considerazioni più importanti. Pensate che, per esempio, ieri c'era la lettura della vedova che dava i due spiccioli, però ha dato tutto quello che aveva, aveva pochi talenti, li ha investiti tutti in amor di Dio e ha dato più di quelli che hanno ricevuto un sacco di doni e li hanno usati non a mio servizio, non per moltiplicarli questi talenti per poi consegnarmeli alla fine della vita, ma praticamente li hanno usati per fini diversi e anche spesso per offendere me che quei talenti gli ho dato. Questi sono, diciamo, sono considerazioni da cui non si può scappare. Cosa vorresti dire? Hai forse qualcosa da replicare? Allora, la vedova ha dato, ecco, tutto quello che aveva, l'ha investito in carità, in gloria a Dio, E difatti lei ha capito bene, cercate prima il regno dei cieli e il resto vi sarà dato in sovrappiù. Pensa che di lei si parla per sempre, è vero, questa povera donna con due spiccioli, praticamente è stampata nel Santo Vangelo e il Signore ce la mostra per dire avete visto questa qui, questa vedova, per cui anche senza marito, è vero, che deve in qualche modo barcamenarsi, quello che aveva l'ha dato a me. Vabbè, la tua salute a chi la dai? La dai, cioè, la sperperi per ammalarti con vizi e cose che sono contrarie alla salute dell'anima, così poi ti ammali anche fisicamente? I tuoi occhi per cosa li hai usati? Per guardare le opere di Dio, per istruirti sulla vera religione, o li hai usati per vedere cose che ti hanno fatto male anche di dentro? Le orecchie, cosa le hai usate? Per ascoltare quelli che dicono cose che non sono vere spesso, perché sono sempre dei chiacchieroni, imbroglioni che pensano solo a se stessi. Le tue gambe te le ho date per seguirmi, tu dove sei andato con quelle gambe che ti ho perso di vista? Quando mi giravo non ti vedevo. E quelle mani cosa le hai usate? È vero? Mamma mia. E quella lingua cosa l'hai usata? Ecco, per lodare il Signore. Non hai imparato neanche la buona lezione dagli uccellini, che la mattina ancora non è luce e già si svegliano e cominciano a lodare il Signore. Dimmi, con questo, diciamo, con questo elenco di cose che non sono della tua vita, nel senso che non l'hai vissuta nel modo giusto, cosa dovrei dirti? Vieni avanti, servo buono e fedele? Certamente che no. E tu stesso mi dici, sì, è vero, Signore, mi vergogno di stare alla tua presenza. Bene. Allora, ti chiedo una grazia, Signore, concedimi di piangere i miei peccati. Ebbene, allora, se sulla terra era una valle di lacrime, adesso vai dove c'è un mare, un oceano di lacrime, perché là piangono tutti i propri peccati, però che non li hanno pianti sulla terra, e sono venuti praticamente per la mia infinita misericordia, vi do questa chance, vero, di venire a piangerli in purgatorio. E ti va ancora bene, ma il purgatorio è un inferno che finisce, stai attento, perché piangerai di quelle lacrime che saranno come le cascate. E se va peggio vai a finire all'inferno, se va peggio vai a finire all'inferno, perché se poi muori con i peccati mortali e manco te sei confessato, è vero, e con i peccati mortali tu non hai voluto cambiare vita, cioè hai voluto restare nella tua condizione e continuare a peccare senza pentirti, capito? Allora Padre Pio, a quel tizio che gli ha detto, Padre Pio gli dice, ma tu ti penti di quello che hai fatto e smetti di fare quelle cose? No, Padre, io non me la sento, no, io non smetterò. Padre Pio, sapete cosa gli ha detto? Gli ha mica detto, no, ma sta attento, ma guarda, no, gli ha detto, bene, vai all'inferno, gli ha detto, no? Vai all'inferno, cioè nel senso che all'inferno ci vai di sicuro, se non ti decidi a piantare la situazione che non puoi vivere tu, perché contro la mia legge io sono il tuo re, per cui tu nel mio regno ci entri soltanto se fai quello che ti ha detto il tuo re. Non se fai quello che ti ha detto il re dell'inferno, no? Allora devi andare là, se obbedisci a lui invece che a me, dove vuoi andare? Andrai da lui. Ecco, cari miei, non si scherza. Allora, bene, lo diceva Padre Pio, ma diciamo, forse prima di lui l'ha detto Sant'Alfonso Maria de Liguori, dice, se tu offendi la giustizia di Dio, puoi ricorrere alla misericordia. Ma se tu offendi la misericordia, a chi ti appelli? E allora, uno che continua a fare le stesse cose e non cambia vita, questo praticamente come fa a fruire della divina misericordia, che praticamente continua a offenderla, continua a calpestarla, dico, dove finisci? Finisci nella giustizia, chiaramente, no? Ecco, che sarà inappellabile, ecco, non c'è niente da fare. Cari fratelli, care sorelle, questo che vi sto dicendo è per amore di Dio e per amore del prossimo che siete voi. State attenti, perché oggi circolano pensieri che non sono verità, non sono realtà, sono inganni per portarvi a piangere per tutta l'eternità. State attenti, perché dai frutti, dice, si conosce l'albero. E allora quelli che hanno vissuto, come avete sentito, si sono fatti santi, e quelli che invece che hanno abusato e hanno addirittura peccato contro lo Spirito Santo, perché hanno impugnato la parola di Dio e l'hanno trasformato a loro piacimento, questi peccati non verranno perdonati, l'ha detto il Signore. Guai a chi pecca contro lo Spirito Santo. E non se cambia manco un iota, cambiare il tutto o cambiare addirittura le parole, il senso delle parole, questo qui veramente è diabolico, per cui preghiamo perché si ravvedano coloro che combinano questi guai, perché hanno le porte dell'inferno spalancate. Bene, allora questa sera diciamo che ci sarebbe la tavola rotonda, che sarebbe proprio sugli argomenti che abbiamo trattato fino adesso, cioè per sé sarebbero i novissimi praticamente, ma l'eternità, ecco, come la vediamo questa eternità. Però questa sera diciamo che noi potremo soltanto registrare questa trasmissione, perché è occupata da un programma che va in onda adesso, diciamo in preparazione alla solennità dell'Immacolata, e allora diciamo comunque la sentirete, perché è stata programmata per il 5 di dicembre, poi comunque la radio vi avviserà, ecco, anche dell'orario, che credo anche di potervelo dare. Ecco, intanto dobbiamo registrarlo, no? Va in onda, so, il 5 dicembre, va in onda, però non vi so dire l'orario, perché non ce l'ho sotto, paziente. Allora, comunque è il giorno 5 di dicembre, per cui stasera non sentirete questo, sentirete un altro programma, però diciamo che è registrata, perché sarà molto interessante, perché tratta questi argomenti che sono gli argomenti più importanti. Cioè, qual è l'argomento più importante? Salvarsi l'anima. Ecco, tutto il resto diciamo che sì, è importante, ma parzialmente importante, perché diciamo la cosa appunto è salvarsi l'anima. Ecco, allora, benissimo. Allora, Anna, abbiamo la lettura
del profeta Daniele.
Sì, di profeta Daniele, e difatti ieri, è vero, ieri è iniziata questo racconto del profeta Daniele, questi ragazzi che sono stati scelti dal re e che praticamente in qualche modo mostrano anche loro un'esperienza che è come quella dei Maccabei. Ecco, loro si sono rifiutati, ecco, di cibarsi di cibi che praticamente sono immondi. Ma pensate un po', adesso diciamo che noi possiamo mangiare di tutto di per sé, però il problema è che invece mangiamo cibi spirituali che sono avvelenati, per cui non possiamo cibarci di tutte le cose che sentiamo dire, ma debbono essere quelle che il Signore ha pronunciato, che i santi hanno vissuto, che sono stati confermati nella santità anche con i miracoli, vero? Che hanno dato l'esempio di santità. Ecco, allora questo qua vuol dire che è un cibo che non è guasto, mentre adesso noi troviamo delle situazioni in cui una persona pensa di salvarsi offendendo Dio, vero? E addirittura modificando quello che lui dice, e allora vedete che è, diciamo in questo modo, si rischia la morte spirituale, per cui non dobbiamo cibarci, vero, di cibi avvelenati. Ecco, la parola di Dio è quella che ci è stata tramandata dai nostri avi, dai nostri padri, e noi vogliamo vivere, ecco, fedelmente, ecco, questa parola che ha dato i suoi frutti. Adesso queste parole di adesso, che frutti daranno? Che addirittura nel momento in cui siamo più bassi che mai nella fede, nella morale e tutto il resto, vogliamo addirittura modificare, parlare sempre di cose terrene e non parlare delle cose eterne, e non parlare della verità. Ecco, se qui vi lamentate per, diciamo, il CO2, guardate, all'inferno c'è solo CO2, va bene? Ecco, zolfo, ecco, fuoco inestinguibile. E allora lì cosa farete? Andate in cerca di Greta a vedere che cosa deve dire lei di queste cose qua. Potrete parlare anche con Martin Lutero, che sta là, a sentire un po', se volete proprio andare a verificare queste cose. Basta che insistiate nel volere a tutti i costi dire che ciò che non è buono è buono. Allora il profeta Daniele, allora, appunto, sceglie questi quattro ragazzi, e oggi sentiremo, ecco, questi quattro ragazzi che erano fedeli. Ecco qua, vedete, quando uno è fedele alla legge di Dio ha la sapienza di Dio. Ma vedete che quando uno non è più fedele alla legge di Dio, addirittura non sanno manco la legge di Dio, non si insegna e non si vive, vedete la stoltezza, vero, che fiorisce. E allora i discorsi che fanno quelli che sono fedeli sono illuminanti, e i discorsi che fanno quelli che vogliono modificare la verità sono discorsi che fanno venire i brividi, fanno spavento, perché dice: ma come? Ma dove sei stato fino adesso? Ma chi è che ti ha insegnato queste cose qua? Bene. Allora, possiamo leggere la lettura?
Sì, certo, vero? Certo, sì. Il re Nabucodonosor chiede a Daniele di spiegargli un sogno che ha fatto. Questi svela al re che l'enorme statua composta d'oro, d'argento, di bronzo e d'argilla rappresenta i quattro regni che si succederanno al suo. Dopo di essi sorgerà un regno che durerà per sempre. Questo regno è la Chiesa Cattolica, che nonostante le persecuzioni rimane sempre salda, perché fondata sulla pietra che non sarà mai distrutta, Gesù Cristo. Restiamo sempre ancorati ad essa. Dal libro del profeta Daniele. In quei giorni Daniele disse a Nabucodonosor: tu stavi osservando, re, ed ecco una statua enorme, di straordinario splendore. Si ergeva davanti a te con terribile aspetto. Aveva la testa d'oro puro, il petto e le braccia d'argento, il ventre e le cosce di bronzo, le gambe di ferro e i piedi in parte di ferro e in parte d'argilla. Mentre stavi guardando, una pietra si staccò dal monte, ma senza intervento di mano d'uomo, e andò a battere contro i piedi della statua, che erano di ferro e d'argilla, e li frantumò. Allora si frantumarono anche il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro, e divennero come la pula sulle aie d'estate. Il vento li portò via senza lasciare traccia, mentre la pietra che aveva colpito la statua divenne una grande montagna che riempì tutta la terra. Questo è il sogno. Ora ne daremo la spiegazione al re. Tu, o re, sei il re dei re. A te il Dio del cielo ha concesso il regno, la potenza, la forza e la gloria. Dovunque si trovino figli dell'uomo, animali selvatici e uccelli del cielo, egli li ha dati nelle tue mani. Tu li domini tutti. Tu sei la testa d'oro. Dopo di te sorgerà un altro regno, inferiore al tuo. Poi un terzo regno, quello di bronzo, che dominerà su tutta la terra. Ci sarà poi un quarto regno, duro come il ferro spezza e frantuma tutto. Così quel regno spezzerà e frantumerà tutto. Come hai visto, i piedi e le dita erano in parte d'argilla, da vasaio, e in parte di ferro. Ciò significa che il regno sarà diviso, ma ci sarà in esso la durezza del ferro, poiché hai veduto il ferro unito all'argilla fangosa. Se le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d'argilla, ciò significa che una parte del regno sarà forte e l'altra fragile. Il fatto d'aver visto il ferro mescolato all'argilla significa che le due parti si uniranno per via di matrimoni, ma non potranno diventare una cosa sola, come il ferro non si amalgama con l'argilla fangosa. Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e non sarà trasmesso ad altro popolo. Stritolerà e annienterà tutti gli altri regni, mentre esso durerà per sempre. Questo significa quella pietra che tu hai visto staccarsi dal monte, non per intervento di una mano, e che ha stritolato il ferro, il bronzo, l'argilla, l'argento e l'oro. Il Dio grande ha fatto conoscere al re quello che avverrà da questo tempo in poi. Il sogno è vero e degna di fede, ne è la spiegazione.
Ecco, la spiegazione è proprio questa, no? Perché praticamente è scritto anche, ecco, la pietra scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo e tutti coloro che vanno contro si sfracelleranno contro questa pietra. Ora, questi regni che sono fatti di oro per le potenze finanziarie, che sono fatte di tutti gli altri metalli che comunque fanno parte delle ricchezze di questo mondo che vogliono governare la terra. Ecco, ma diciamo poi che tutto ciò ha i piedi di menzogna, per cui la verità ci rende liberi, la verità è Dio stesso. Ecco, ma però se ti allontani dalla verità sei come l'argilla, che basta che ti venga addosso una pietra e crolla anche tutto quello che ci sta sopra, compreso il vitello d'oro, l'argento e tutto ciò che è prezioso agli occhi degli uomini, ma non agli occhi di Dio. Ecco. E allora anche adesso noi vediamo queste potenze finanziarie che governano il mondo e che addirittura sono arrivate fino a metter mano anche alla Chiesa. Ecco, queste potenze massoniche, questo fumo di Satana che è entrato anche nella Chiesa, e siccome è parola di un Papa non è discutibile, perché è vero, e poi l'ha visto anche Leone XIII, per cui ognuno che sta dentro là deve domandarsi, ma adesso io sto è questo il tempo dove il fumo di Satana è entrato nella Chiesa? È questo il tempo in cui i demoni sono scagliati? No, noi che cosa pensiamo? Ecco, dovremmo essere abbastanza semplici e intelligenti per capirlo, no? Allora, tutto ciò che sembra ormai, vero, sembra una vittoria, ecco, addirittura sulla Chiesa, andiamo d'accordo con tutte le religioni e Gesù Cristo che è figlio di Dio, lo compariamo a Buddha, a Maometto, a tutti quanti quelli che vogliono mettersi avanti e fare una religione universale, ma scherzate, ma scherziamo, ma dico, bisogna essere anche un po', non posso neanche dire la parola perché, ecco, diciamo proprio insipienti, senza sale nella zucca. Ecco, allora praticamente pensate un po', rinneghiamo Dio creatore, vero Dio e vero uomo, anche con Gesù Cristo, e vogliamo andare d'accordo con coloro che non credono nel vero Dio e vero uomo, ma veramente altro che fumo di Satana, qui è stato, diciamo, ad affumicare anche i cervelli. Bene, allora vedete che quando questi diranno, ecco, finalmente, perché vedete come stanno galoppando, credono ormai di aver vinto, avete visto che accelerazioni nelle cose incredibili che, ecco, ma già, pensate il Signore che è Dio, dice, umilierò tutti costoro, addirittura con chi? Con mia madre. La Madonna, il cuore immacolato, addirittura, pensate, non ha mai detto trionferà, no, non è una vittoria, e loro credono di aver vinto, e invece la Madonna trionferà su tutti, crollerà tutto, oro, argento, metalli, tutti quanti, no, e naturalmente, diciamo che dovremmo anche essere umiliati, perché questo tempo non è che viene a buon mercato, diciamo che mostrerà la potenza di Dio che è padrone del cielo e della terra e, diciamo, mostra che è Lui che gestisce tutto, altro che CO2. Ecco, e allora quando avremo questi fumi che saranno superiori a quelli che sono presenti adesso, che poi sono una sciocchezza pubblicizzata dai messatori, vero, da tutti coloro che hanno il potere anche dei media, dove parlano e convincono la gente semplice a credere a delle cose che non sono vere. Allora, dentro la televisione, ma chi è la televisione? Ma chi è? C'ha le corna la televisione, mamma mia se c'ha le corna, certo che c'ha le corna. Allora, state lontani, però che cosa è? La trappola qual è? Che ci mettiamo dentro anche qualche programma religioso, così. Se tu ci metti qualche programma religioso, ci saranno quelli che diranno sì, però io guardo i programmi religiosi, però quella bestia che c'è in casa, vedrai che dirà ma perché non dai anche un morso a questa mela qui? Ma, insomma, già che ce l'hai non è mica male, in fin dei conti che cosa c'è di male? Ascolta, no? E tu credi. Allora, la soluzione è quella proprio di non avere la televisione, no? Tanto risparmi anche i soldi dell'abbonamento, no? Però risparmi soprattutto di perdere tempo, e quel tempo probabilmente lo passerai in purgatorio a vedere i tuoi peccati alla televisione, so se ci sarà uno schermo, vero, in purgatorio, dove tu vedrai tutti i tuoi peccati e il mio peccato mi sta sempre dinanzi, quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Ecco, allora crollerà tutto e ci sarà il trionfo del cuore immacolato di Maria. Pertanto questi parlano, il Signore schiera sua madre, regina degli angeli, con San Michele Arcangelo, sarà un trionfo come non si è mai visto dall'inizio della creazione, perché i peccati che stiamo facendo noi superano quelli dall'inizio della creazione, perché quando Gesù dice a Cafarnao Sodoma e Gomorra sorgeranno a giudicare questa generazione, a noi sorgerà anche Cafarnao a a giudicare questa generazione, perché noi, naturalmente, in base ai doni che abbiamo avuto, dobbiamo anche corrispondere. A Sodoma e Gomorra non conoscevano ancora Gesù Cristo, non avevano la Chiesa, non avevano i sacramenti, non avevano la Madonna, non avevano niente, e li ha bruciati tutti. Noi che abbiamo tutto questo, ma che razza di fuoco deve arrivare sulla nostra zucca per purificare questo mondo che Dio l'ha creato come un paradiso terrestre e l'abbiamo fatto diventare un covo di demoni? Ecco. Ecco, e vedete questi governi, diciamo, che obbediscono al cornuto, che vogliono sottomettere tutto, vogliono togliere, cioè l'hanno anche fatto, togliere il crocifisso dagli uffici pubblici, togliere ma addirittura la parola del Signore, e diciamo che le feste cristiane sono state soppresse per fare le feste pagane, ecco, e praticamente la gente è affumicata, non si rende conto di tutte queste cose qua, ma chi ha gli occhi per vedere, la zucca per pensare, le cose le vede. E allora a te basta solo di avere 4 soldi in tasca, la macchina, le ferie, un lavoro, è vero, lo smartphone, e tu sei contento, ti accontenti di questo. Ma ricordati che stai perdendo il paradiso. Destati prima che sia troppo tardi. Pensa bene a quello che stai perdendo, perché anche tu che poggi tutto il tuo benessere su cose che non dureranno, perché diventerai un sacco di vermi, pensa un po', devi pensare, io diventerò un sacco di vermi, e allora devo pensare invece all'anima. Il corpo diventerà un sacco di vermi, però dico, è l'anima? Ah, l'anima, l'anima, com'è messa la tua anima? È anoressica, è tarlata pure lei dei tuoi peccati. Bene, allora pensiamo bene alla sicurezza, siamo sicuri, noi abbiamo soldi, abbiamo la macchina, abbiamo la casa, abbiamo questo, abbiamo quell'altro, vai, dice, c'ho male da qualche parte, allora fai gli esami e dice, lei c'ha qualche malattia inguaribile, praticamente è arrivata una pietra che ha messo a KO tutte le tue certezze, perché è come dire, caro fratello, ricordati che tu hai poco tempo da vivere, mettete a posto l'anima, anche questo è un atto di misericordia, perché si accende un LED lampeggiante, dice, è giunta la tua ora, preparati prima che sia troppo tardi. E con questo mi fermo, perché Anna, cosa devo dire ancora? Diciamo che chi ha orecchie per intendere, mi sembra che... No, dico, intenda, perché ho l'impressione che se succede quello che è stato, diciamo, anche profetizzato a Fatima, credo che forse dovremmo proprio andare a dormire in tenda, ecco, con quel che dovrebbe succedere, vero? Se colpisce l'asse della terra, altro che palazzi da 18-20 piani, vanno giù come i birilli, eh? E le nostre case crollano, altro i terremoti, sono soltanto un assaggio, no? Crolla tutto. Hai antisismico, vedrai che non sarà antisismico, andranno giù comunque. E allora chi ha orecchie per intendere va in tenda se può, no? E se no sarà anche senza tenda se non vuole intendere. Ecco, allora Anna, facciamo una pausa musicale adesso,
certo,
vero?
Certo, sì, sì. Ci ritroveremo appunto per qualche minuto. Ave Maria, a tra poco.
Bene, riprendiamo allora la nostra conversazione, meditazione, che a me fa venire i brividi, perché non è che dico queste cose giusto per dirle, no? Perché mentre le dico, le penso, le immagino pure, e sarà la devastazione. E allora tutte le ricchezze, tutte le potenze, tutte queste cose rase al suolo, è vero? Cosa bisogna fare? Scusa, se voi adorate le cose che avete fatto, adesso io ve le tolgo, perché siccome vi voglio bene, vi metto di nuovo punto di partenza, così vedete chi siete, ecco, e chi sono io. Il Salmo responsoriale, a Lui la lode e la gloria nei secoli, cioè a Lui, a chi? A Lui, Lui è uno, non sono loro, è Lui, il vero Dio, ecco. Le altre religioni riconoscono il nostro vero Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo? No, loro ne hanno un altro, allora non possiamo dire che è lo stesso, no? Ognuno ha il suo, il nostro è Padre, Figlio e Spirito Santo e ha fondato la Chiesa Cattolica. Noi non possiamo diventare dei cristiani bastardi, per intenderci, ecco, per unirci a religioni che non sono quelle vere. Allora, a Lui la lode e la gloria nei secoli. Benedite opere tutte del Signore, il Signore. Benedite angeli del Signore, il Signore. Quindi benedite opere tutte del Signore, il Signore. Vuol dire che tutti devono benedire il Signore che è uno, non ce ne sono tanti, no? È Lui, il creatore del cielo e della terra, che ha mandato suo figlio a salvarci, e noi gli voltiamo le spalle, andiamo dietro a qualche pancione, a qualcuno che pesa un quintale e mezzo, 10 quintali, vero, con donne e cose varie, no? Ma dico, bisogna essere senza cervello, no? Benedite opere tutte del Signore, opere tutte del Signore, le ha fatte Lui, e Lui dobbiamo adorare. Ora, benedite angeli del Signore, il Signore. Ora, gli angeli, ci sono quelli buoni, i quali benedicono il Signore, ma ci sono anche gli angeli che non sono buoni, e praticamente cosa fanno? Anche loro predicano la falsità, predicano la menzogna, e vogliono far credere alla fine che oltre quel Signore là ce ne sono tanti altri, cioè uno può scegliere, va al supermercato e si compra quello che vuole lui, va bene, c'è il supermercato delle religioni, sciocchi che siamo. Benedite angeli del Signore, chi è che benedice il Signore? Gli angeli, quelli che sono in paradiso, mica quelli che sono all'inferno, no? Il Signore. Benedite cieli, il Signore. Benedite acque tutte che siete sopra i cieli, il Signore. Cioè tutto deve benedire il Signore, perché tutto ha creato il Signore che è uno, non sono tanti, uno. Benedite potenze tutte del Signore, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Ma secondo voi lo stiamo esaltando noi, il Signore? Addirittura lo rinneghiamo, addirittura vogliamo correggergli i compiti, vogliamo addirittura correggere lo Spirito Santo? Poveri noi. Ecco, allora si capisce perché Padre Pio e anche Don Dolindo dice: non potevate nascere in un secolo peggiore dall'inizio della creazione. Capite cosa vuol dire? Ecco, Anna, adesso neanche farla apposta, anche il Santo Vangelo parla di distruzione. Voi avete visto il Tempio di Gerusalemme, non è mica fatto con i sassolini, macigni enormi, no? Non ci sarà pietra su pietra, devastazione. Voi pensate alla fatica di farlo e la fatica di distruggerlo, no? Ecco, questa è la prova che noi di templi ne abbiamo conosciuti, ne abbiamo costruiti un sacco. Noi abbiamo templi dappertutto, con tabernacoli, cioè mica quelli dove c'è dentro Gesù, ma tabernacoli dove c'è dentro il demonio, è vero. Abbiamo costruito tutte queste cose. Secondo voi il Signore, per mostrarci il suo amore, come deve fare? Dovrà fare piazza pulita. dovrà spazzare via tutto, dice ricominciamo da capo, perché il Signore sono io e non ci sono altro, non c'è altro Dio fuori che me. Non adorate il adorate me, non c'è altro Dio fuori che me. Ecco, state attenti, vedi, l'ignoranza procura testimoni di Geova, evangelisti, buddisti, procura di tutto, ecco, capite? Quando non si, questa è ignoranza, perché se uno crede a quelle cose là e non crede alle cose vere, secondo voi da che cosa dipende? Dall'ignoranza. Ecco, è un peccato anche essere ignoranti, si può andare a dire, padre, io mi pento e mi dolgo di essere un ignorante perché del mio Dio che dovrei goderlo perché mi ha preparato un posto in paradiso, dovrei goderlo per tutta l'eternità, non so neanche chi è, perché lo scambio con Tizio, Caio Sempronio, per me va tutto bene, ecco, vedete come si fa? Dico, ma la testa ce l'abbiamo attaccata al collo, la usiamo solo per pettinarci i capelli se li abbiamo, ma che cosa serve questa testa? Anna, adesso vai avanti te con Don Dolindo, che naturalmente ci farà sentire il resto.
Sì. Ecco, allora dal Vangelo secondo San Luca, in quel tempo, mentre alcuni parlavano del Tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse, verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta. E gli domandarono, maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno quando esse staranno per accadere? E rispose, badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo, sono io e il tempo è vicino. Non andate dietro a loro. Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine. Poi diceva loro, si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ecco, passo a Don Dolindo. Stando Gesù nel recinto del Tempio presso l'atrio delle donne, dove c'era il tesoro, cioè la cassa per le offerte, che dovevano servire per il culto, osservò dei ricchi che vi gettavano delle monete. Le gettavano con un gesto di indifferenza e di superficialità, come chi dà una cosa superflua che non gli serve. Mancava nel loro atto l'amore a Dio. Si erano trovati a passare per l'atrio delle donne e vedendovi le 13 aperture del tesoro, vi avevano negligentemente gettato dentro una moneta. Quando ecco, sopraggiunse una povera vedova che veniva apposta per dare l'offerta sua, come può rilevarsi dal contesto. Il suo atteggiamento era di grande devozione e bontà. Cavò dalla sua tasca 2 spiccioli, conservati accuratamente in qualche piega dell'abito, e li gettò nella cassa con la placida soddisfazione di chi ha dato tutto quello che aveva. Il suo cuore donò a Dio, contemporaneamente, con un atto di fervido amore, ed essa, senza pensare di essere notata e tantomeno di essere dal giudice eterno, si allontanò. È probabile che qualcuno abbia notato la meschinità di quell'offerta e che abbia disprezzato per questo la povera donna. Perché Gesù parlò in tono di chi vuol difendere una persona e disse solennemente, io vi dico in verità che questa vedova povera ha messo più di tutti. Poteva sembrare un assurdo questa affermazione così recisa, ma Gesù Ne soggiunse subito la ragione, dicendo che tutti gli altri avevano offerto parte di quel che loro avanzava, mentre la vedovella aveva dato tutto quello che aveva per vivere. L'osservazione di Gesù sull'elemosina della povera donna non era inutile. Egli ci dava la misura delle offerte che dobbiamo a Dio e ce ne additava l'esempio nella vedovella. Infatti noi siamo troppo abituati a dare al Signore quello che ci avanza e a darlo senza generosità e senza vero amore. Se si facesse il conto di ciò che diamo a noi stessi e alle creature e di ciò che diamo a Dio, ne verrebbe fuori un bilancio mostruoso. La giornata passa, quasi tutta nella completa dimenticanza di Dio. E da Lui, quando capita, si dà solo una parte minima di ciò che avanza. Questa parte sembra sempre eccessiva ed ogni giorno subisce un taglio, pur essendo nostra suprema felicità il parlare con il Signore. Un esempio tipico di questo spirito di avarizia nel trattare con Dio lo abbiamo nella maniera villana con la quale lo mettiamo sempre all'ultimo posto in confronto con le creature. Le leggi, gli usi del mondo, i nostri usi domestici sono pieni di questa ingiustizia spaventosa. Se parliamo con un uomo qualunque e un altro ci interroga, noi non gli rispondiamo senza aver prima terminato il discorso con il primo. Quando si tratta di Dio, invece, basta il più futile motivo per interrompere il discorso che stiamo facendo con Lui e dar retta clamorosamente agli altri. È l'inurbanità di ogni momento. Non c'è verso che veniamo meno ad un uso o ad una legge del mondo, anche se sconveniente o cattiva, ma quando si tratta di Dio è sempre a discapito della sua legge o del suo onore che si agisce. E se il vedere uno spettacolo poco onesto è proibito al cristiano, come può essere lecito o tollerato in chi, stando in alto, deve dare esempio al cristiano? Regnanti, nobili, ricchi, danno a Dio solo parte di quello che loro avanza. E questo è deplorevole. E nessuna convenienza umana può scusarlo. Bisogna dare a Dio tutto ciò che si ha per vivere, benché innanzi a Lui siano come i due spiccioli della vedovella. Bisogna dargli tutta la vita e deve assolutamente finire questa strana miscela di pietà e di mondo, di modestia e di immodestia, di umiltà e di orgoglio, di egoismo e di carità, che non forma la santità, ma l'acidume del cristianesimo. È necessario ponderare che siamo debitori principalmente ed unicamente a Dio e che le false convenienze sociali sono per Lui un'ingiuria grave e per noi un atto di apostasia. Gesù Cristo insegnava ogni giorno nel Tempio ed i discepoli ebbero proprio occasione così di osservarne la magnificenza. I primi giorni non vi badarono troppo perché attratti dalle parole del Maestro Divino, ma rivedendo il maestoso edificio, stando naturalmente un poco più distratti dalla Divina Parola per l'abitudine quotidiana di ascoltarla, ne notarono la bellezza e la segnalarono al Maestro con quel senso naturale di compiacenza e di orgoglio che si ha per una gloria nazionale. Gesù Cristo, lungi dal fermarsi sulla magnificenza dell'edificio, con il suo sguardo divino ne guardò il dissolvimento e la rovina che l'avrebbero colpito a causa dei peccati del popolo e del delitto immane e del deicidio che si accingevano già a consumare. Vide in quel tempio l'immagine del suo corpo e sarebbe stato colpito dalla morte violenta, e vide il castigo che avrebbe colpito il popolo con la rovina della città e del grandioso edificio. Vide in questa rovina la figura e l'immagine della catastrofica fine del mondo a causa dei delitti consumati nei secoli contro Dio, il suo Cristo e la Chiesa, suo corpo mistico, e rispose annunziando le due catastrofi ed esortando i discepoli ed i popoli sull'atteggiamento che dovevano avere in quelle immani sventure. Cominciando dal Tempio ed annunziando nella sua rovina quella di Gerusalemme, esclamò: «Verrà giorno che di tutto questo che vedete non rimarrà pietra su pietra, che non sia distrutta». Disse queste parole con tale accento di verità che nessuno di quelli che lo ascoltarono osò dubitarne, e perciò gli domandarono quando sarebbe avvenuta quella rovina e da quali segni sarebbe stata preceduta. Facendo questa domanda, vollero incoscientemente assicurarsi se essi sarebbero stati travolti dalla catastrofe, e sperarono di non esserne testimoni. Era troppo vivo il loro amore per la patria, per il Tempio, per non riguardare come suprema sventura il vederne la rovina. Gesù rispose a questa intima preoccupazione, disingannando essi e quelli che sarebbero venuti dopo di loro, giacché la Chiesa che egli fondava sarebbe stata esposta in ogni tempo alle persecuzioni, e nel mondo sarebbero successe in ogni tempo rovine. Pensare di non trovarsi presenti ad un cataclisma era speranza inattuabile per quelli che dovevano peregrinare combattendo e che in ogni tempo si sarebbero trovati di fronte ai disseminatori di errori, causa vera e prossima delle persecuzioni e dei castighi che ne sarebbero stati conseguenza. Perciò, col suo parlare divinamente sintetico, rispose: «Badate di non essere sedotti, poiché molti verranno sotto il mio nome, cioè come Messia o come realizzatori di una rinnovazione universale, e diranno: sono io ed il tempo è vicino. Molti falsi profeti crederanno di essere essi i dominatori universali ed annunzieranno il tempo della prosperità del mondo, come anche molti di fronte ai mali incalzanti in ciascun secolo crederanno prossima la fine del mondo, ma erreranno e saranno solo annunziatori di errori. Tanto il regno di Dio quanto la fine del mondo saranno preceduti da guerre e da rivoluzioni, ma queste non saranno un segno immediatamente prossimo, tanto della fine del dominio degli empi quanto della fine del mondo. Ne saranno solo una preparazione ed avverranno per purificare la terra e raccogliere gli eletti. Non saranno segni esclusivi di questi due grandissimi eventi della storia del mondo, perché in ogni tempo vi saranno guerre e sedizioni. La caratteristica delle guerre e delle rivoluzioni del tempo precedente il regno di Dio e la fine del mondo sarà la universalità del flagello, accompagnato da pestilenze, carestie, segni spaventosi nel cielo e grandi prodigi sulla terra, cioè probabilmente grandi invenzioni che stupiranno il mondo. Perciò Gesù, dopo aver detto che vi saranno sempre guerre e sommosse, pur non essendo ancora la fine, accenna specificatamente ai caratteri di quelle che preluderanno alla fine dell'iniquità e alla fine del mondo. Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, cioè vi sarà una conflagrazione universale, una guerra universale, caratteristicamente tale per lo schieramento simultaneo di gruppi di nazioni contro gruppi di nazioni e di gruppi di regni contro regni, coinvolgendo quindi repubbliche e monarchie. Questo cataclisma sociale sarà accompagnato da grandi terremoti, da pestilenze e da carestie. In ogni tempo vi saranno stati terremoti, pestilenze, carestie, ma questi flagelli, nella grande conflagrazione, saranno simultanei alla spaventosa guerra universale. È una caratteristica che non potrà essere confusa con le solite perturbazioni del mondo e sarà tale da far capire che qualche cosa di eccezionale sopravverrà alla terra. Gesù determina anche meglio la natura delle due conflagrazioni finali, annunziando grandi persecuzioni contro la Chiesa e grandi messe di martiri. E poiché egli parlava ai suoi apostoli e discepoli, che sarebbero stati i primi ad incontrare la persecuzione, trascinati avanti alle sinagoghe e il re della paganità, li esorta a non temere e ad affidarsi completamente allo Spirito Santo nelle contese che avrebbero avuto nei tribunali. Gesù Cristo promette loro una sua assistenza particolare, specialmente nelle discussioni, assistenza che si è constatata sempre nella passione dei martiri, a cominciare dai primi fino a quelli gloriosissimi della Spagna, dei quali, può dirsi, siamo stati testimoni noi stessi. Gesù Cristo accenna alle persecuzioni che i suoi seguaci avrebbero subito persino da parte delle persone più care della famiglia, i genitori, i fratelli, i parenti e gli amici, a causa del suo nome, e soggiunge che neppure un capello del loro capo sarebbe perito. L'espressione sembra a primo aspetto che contraddica quello che dice al versetto sedicesimo, poiché è evidente che se dovevano essere uccisi sarebbe perita tutta la loro vita corporale. Gesù però voleva dire che ogni tormento avrebbe prodotto un frutto di eterna vita e che neppure un capello del capo sarebbe perito inutilmente. I suoi martiri avrebbero poi riacquistato il loro corpo nella risurrezione ed avrebbero riavuto tutto quello che avrebbero perduto per rendere testimonianza alla verità. E perciò soggiunse: con la vostra pazienza salverete le anime vostre. La costanza nel patire per Dio, la pazienza nelle sofferenze, il sacrificio generoso di ciò che avevano di più caro, avrebbe loro dato un godimento eterno nel cielo. Ed allora tutte le pene sofferte sarebbero sembrate un nulla e tutto ciò che avrebbero perduto sarebbe sembrato un guadagno inestimabile. Questo ha promesso Gesù ai suoi seguaci, e nonostante abbia inalberato il vessillo sanguinoso della croce, ne ha avuti un numero immenso. È la caratteristica della verità. I mestatori o fanatizzano o promettono gloria e vantaggi terreni. Gesù Cristo invece dà ai suoi un sentiero di spine e di sacrifici, in una grande pace e serenità, di modo che essi percorrono un cammino doloroso, non solo senza agitarsi, ma senza pensare neppure alle risposte da dover dare ai persecutori. E questa è la caratteristica di quelli che con calma si affidano a Dio e che non fanno gare di inconsulti ardimenti, ma consci della propria debolezza, si abbandonano alla misericordia di Dio e dalla forza soprannaturale che viene loro dallo Spirito Santo. Amen. siamo arrivati anche al fioretto, sì.
Sì, il fioretto che, che naturalmente tu sei la fioraia, per cui quello è il compito tuo.
Grazie del complimento. Oggi, ecco, è San Leonardo da Porto Maurizio, come avevi detto all'inizio, qua si parla proprio di lui. Sì, San Leonardo da Porto Maurizio si rivelò un eccellente predicatore. Predicò molte missioni popolari in tutta la penisola italica. Iniziò e diffuse la pratica della Via Crucis. Dopo le missioni predicate o manifestate con la Via Crucis e le penitenze, sedeva spesso per diversi giorni in confessionale per raccogliere i frutti della missione, la conversione dei peccatori e la loro soluzione. La vera missione, diceva, comincia dopo che si è finito di predicare. Temi privilegiati della sua predicazione, che non raramente strappavano lacrime di commozione, furono la santa passione del Signore e la Vergine Immacolata. Della passione egli parlava non con il freddo e distaccato accento degli storici, che tentano di ricostruire i fatti da documenti o testimonianze, ma come uno che viveva nella sua carne i patimenti del Signore. Il segreto della sua unione con la passione di Gesù fu però la devozione alla Madonna. E secondo l'esempio del serafico padre San Francesco, sapeva che non si può salire il santo monte del Calvario senza l'aiuto della Santissima Vergine. Non ci si può rivestire della passione di Cristo se la Madonna non prepara nell'anima la veste candida di un cuore puro, ben disposto a seguire il Signore. Così, infatti, esorta in un suo quaresimale i peccatori perché ritrovino la via di Dio. Cari peccatori, rivolgetevi tutti a Maria Santissima. Ecco la nostra speranza, ecco la nostra vita, ecco ogni nostra consolazione. A voi, se così è, a voi ricorriamo, Gran Vergine. A voi raccomando tutto questo popolo, in maniera che nessuno si danni in quel giorno, ma tutti si ritrovino alla destra del Signore, tutti fra i benedetti. Ma succederà veramente così? Sì, che succederà. Se sarete devoti di Maria e crederete che il giudizio non è una favola, ma Vangelo, Vangelo, Vangelo. Coraggio.
Coraggio. E difatti questo mi pare che sia il nostro stile, vero Anna?
Sì, sì, cioè, certo.
Ci deve essere uno che provoca il pentimento,
certo, le lacrime.
Le lacrime, e poi vanno a confessarsi, no? Però se questo non accade, diciamo che non serve a niente. Che parla, che bravo, che belle cose, sì. E non va a confessarsi nessuno. Allora, San Francesco, quello diceva, quando predicate mostrate quanta è bella la virtù e quanto è brutto il peccato. E così la gente, quando gli fai vedere i loro peccati, io ho visto che piangono e vanno a confessarsi, invece quando sento certe prediche non va a confessarsi nessuno. Anzi, hanno capito che non devono andare a confessarsi perché non serve, è tutto superato. Allora, anche oggi diciamo che anche un santo, un beato, Giacomo Alberione, che ha fondato la famiglia Paolina e che anche lui da là starà pregando per dire: ma cosa state combinando? Voi non seguite la mia via, ne avete fatta un'altra, vi siete associati e date ragione a quelli che hanno torto e dato torto a quelli che hanno ragione. Allora, prova, Anna, tu però dovevi leggere anche l'esortazione di Santa Teresa d'Avila, vero?
Ma adesso qua guardavo anche il fioretto di ieri, Claudio, che è molto bello.
Sì.
L'esortazione, sì, il proposito, certo, cioè, termina il fioretto di oggi con un pensiero di Santa Teresa d'Avila, che dice il rosario è una devozione divina, una sorgente di grazia, un rimedio a mille mali, una catena che unisce il cielo alla terra. Mamma mia, com'è vero. E dice appunto di proporsi di recitare spesso durante la giornata l'Ave Maria per tenersi uniti con il cuore e la mente all'Immacolata. Ma proprio come dicevi tu, la confessione, con l'invito alla confessione che cancella tutto, ma fatta con pentimento, con le lacrime, proprio c'è un fioretto di ieri che lo leggo perché è talmente bello, chiedo proprio 2 minuti.
Sì.
Ecco qua, la confessione cancella tutto, la santa assoluzione ricevuta con vero pentimento nel sacramento della confessione cancella i peccati, per quanto siano numerosi, fino al punto che nell'anima non rimane alcuna macchia. San Francesco di Sales ascoltò un giorno la confessione di una povera peccatrice che con molta umiltà gli espose la triste storia di una vita licenziosa e gli benedisse Dio della sincera conversione di quell'anima e le amministrò l'assoluzione. Assolta dai suoi peccati, la donna chiese: «Padre mio, con quale sguardo mi guardate ora, dopo d'avervi palesato tutti i miei disordini?» «Mia cara figlia», rispose il santo, «ora vi guardo come una santa. Oh, la vostra coscienza, conoscendo i miei brutti peccati, deve dirvi il contrario». «No, assolutamente. Io parlo secondo la mia coscienza. Voi non siete più ciò che foste. Ma il passato non rimane sempre invariabile?» «No, figlia mia. E se gli uomini vi giudicano come il fariseo giudicava la Maddalena dopo la sua conversione, voi, per difensore, avrete Gesù Cristo e la vostra coscienza. Ma alla fine, voi stesso, padre mio, che pensate del mio passato?» «Niente. Io ve ne assicuro. Io non penso più nulla di ciò che più nulla è dinanzi a Dio. Io non penso che lodare Dio e a celebrare la festa della vostra conversione. Oh, io voglio celebrare questa festa con gli angeli del cielo, che tutti si rallegrano per il cambiamento del vostro cuore». Pronunciando tali parole, le lacrime scorrevano dai suoi occhi. «Voi piangete, senza dubbio», riprese la penitente, «sull'abominevole mia vita». «No», insistette il santo, «io piango per la gioia, al vedervi risorta la vita della grazia». Il santo vescovo sapeva che il sacramento della penitenza non getta sui peccati un velo che li ricopre, come affermano i protestanti, ma spande nell'anima la grazia santificante che cancella i peccati e ridona all'anima un nuovo splendore divino. Ecco la festa in paradiso. Vedi, Claudio, organizzatore di festicciole.
Sì, ma difatti, però questa piangeva i suoi peccati,
sì, e come no?
No,
come la Maddalena, sì.
Ma invece noi praticamente, se diciamo che non ci sono proprio, questa li ha confessati e ha avuto la soluzione. Adesso non te li fanno dire proprio perché dicono che comunque è già tutto pagato.
Bugie.
Ecco, pertanto come fa uno a pentirsi che non ti consentono neanche di pentirti? Perché dice no, è tutto risolto. Praticamente è il rovesciamento della verità, perché quello che dice San Francesco di Sales corrisponde chiaramente a verità. Si fa più feste in paradiso per un peccatore che si converte, ma sto peccatore non si è convertito perché non ti permettono neanche di convertirti. Cioè, convertito vuol dire che tu quel peccato non lo farai più. Invece praticamente questi continuano ad andare a confessarsi e sempre le stesse cose. Allora dov'è questo pentimento, dov'è questo dolore dei propri peccati, dov'è? Anzi, pensate un po', è il contrario, però a sentire così, chi non sa interpretare come di dovere anche questa, diciamo, questo bel esempio che ci è stato dato, rischia di sentirsi bene, anche se bene non può sentirsi perché non si è pentito. Cioè, quando uno dice io mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, allora, ma tu ti penti e ti dolgi con tutto il cuore? Ecco, che vita farai dopo questa confessione? Quella lì non è che è tornata a fare tutto quello che faceva prima. Assolutamente no. Quella lì ha pianto i suoi peccati e dice basta. Io praticamente il male che ho fatto mi servirà soltanto per lodare il Signore perché è venuto in mio soccorso, ma per pentirmi del male che ho fatto non solo all'anima mia, ma con la mia vita disordinata, ho fatto male anche agli altri, per cui amare Dio e amare il prossimo, qui praticamente non hai amato né Dio e neanche il prossimo se tu non ti penti e non ripari ai peccati che hai fatto e anche a quelli che hai fatto fare agli altri. Ecco, diciamo, bisogna essere chiari, no? La verità che vi farà liberi, non le parole. Le parole non liberano nessuno, è la verità che ti farà libero. Bene, allora auguriamo una santa giornata a tutti voi, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio. State sempre sintonizzati e aiutate questa radio, vero, che potrebbe essere, diciamo, come vedete quella pietra che è caduta, no? E sono tante, tante televisioni, radio così, però è aria fritta praticamente, cioè la verità bisogna dire, è quella che ci libera. Santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.